redigio.it e la storia continua. Aprile 2024, martedì, la settimana 16, il giorno il 107. Potremmo ascoltare discorsi sul macello e l'igiene e di Sesto Calende l'acquedotto, un'altra puntata. E del castello o la rocca e il fosso. E dal 1945 al 1960, la decima puntata in dialetto. Scherz, cantai balà a comando. Allè un'allegria un po' obbligata. Che tristezza. Buon ascolto. Il castello, o rocca, e il fosso. Il nome che negli antichi tempi sarebbe stato conveniente a questa nostra terra di Busto Arsizio, che più che borgo, ne parleremo dopo, sarebbe stato quello di fortezza, perché oltre alle sette fortissime torri che come rocche lo munivano, ebbe sempre all'ingiro il fosso e il bastione. Da quella parte poi, ove sorge la chiesa di San Michele, sorgeva la rocca principale. E anche ora, a chi guarda bene il luogo, facilmente la cosa appare verosimile. Ma il fatto è stato attestato anche da scritti e da documenti. Ricordiamoci che il borgo, secondo il Ferrario Busto Arsizio, avrebbe cominciato a chiamarsi nelle carte ufficiali con la denominazione di borgo nella seconda metà del XIII secolo. Infatti, nelle pergamene di data anteriore si trova quasi sempre in loco busti. Ma tuttavia è certo che fin dal secolo XII Busto aveva già acquistato una certa importanza e nella carta del Ager Mediolanensis, pubblicata da Giulini nella parte 9 delle memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città della campagna di Milano nei secoli bassi, Busto appare indicato come borgo. Infatti, Anselmo Pozzi, che redasse gli elenchi di tutti i redditi della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, di questo borgo, alla presenza di Baldizzone Stampa, console milanese di giustizia, testimonia di averli scritti nel castello di questo borgo nell'anno 1242. E detto castello fu eretto in quella parte del borgo che era la più alta, affinché da esso si potesse sorvegliare tutto il paese e il territorio circostante. Ancora vi rimane in piedi la torre, che allora serviva per esplorare, ora invece porta le campane della chiesa sopra ricordata. Solamente la sommità di essa è di recente costruzione. Nel 1559 fu, a spese della comunità, adattata a torre campanaria per tre campane, anche se ora si vedono molti blocchi di pietra dura, che furono tolti dalle rovine della torre, sparsi qua e là nei giardini parrocchiali o nelle case dei privati. Ma, se non mi inganno, insieme alla torre sarebbe ancora in piedi anche il castello, se gli intestini odi civili dei milanesi e le frequenti battaglie e le terribili inimicizie tra ettoriani e visconti, tra la classe popolare e quella dei nobili, e la lividine del potere e le fazioni dei guelfi e dei ghibellini, non avessero sconvolte le città e rovinati i paesi e i castelli. E fra questi io non dubito che ci sia stato anche il nostro. Infatti, i bustesi, durante la grande contesa tra i Toriani e i Visconti, sorta per la signoria del Milanese, furono sempre fedeli alla famiglia dei Visconti e alla classe dei nobili contro i Toriani. Ma questa fedeltà procurò al borgo molti mali e grandissime offese, tra le quali la distruzione del castello fatto da Napo Toriani, contemporaneamente a quella delle Rocche Patrizie. Tutto questo, all'esame delle storie, si sa che avvenne nell'anno 1276, cioè un anno prima che l'arcivescovo Ottone della famiglia dei Visconti, dopo un lungo esilio suo e di molti patrizi, conquistasse il dominio assoluto del Milanese, dopo aver sconfitto l'esercito di Napo presso il borgo di Desio e aver preso Napo stesso, che l'imperatore Rodolfo aveva nominato poco prima governatore di tutta la Lombardia. Questa vittoria sui Toriani Ottone la riportò con l'aiuto del grande Matteo, suo pronipote, e di altri molti. Siccome poi Matteo ebbe l'incarico di un'ambasceria per l'arcivescovo presso l'imperatore Rodolfo, Ottone gli sostituì come comandante dell'esercito Alberto Confalonieri, bresciano, che era pretore di Milano. Costui, come racconta Bernardino Corio nella sua Storia di Milano, cacciati gli abitanti da Castel Sebrio, condusse il 28 ottobre 1285 l'esercito a Fagnano, che dista dal borgo di Busto 4 miglia, avendo in animo di stabilirsi presso Castiglione, che Napo aveva quasi distrutto dalle fondamenta con altri borghi e castelli in odio dei patrizi milanesi. Ricordiamoci che nella lotta tra i Visconti e i Toriani, non solo Busto, ma tutta la parte nord del Milanese, l'Alto Milanese, tenne per i Visconti, mentre la parte sud, il Basso Milanese, era per i Toriani. Podestà, dice il Corio nella Storia di Milano, parte seconda, capitolo settimo, dove diffusamente racconta questo episodio tra la lotta tra i Visconti e i Toriani. Due amici milanesi si ritrovano e nel loro linguaggio, dialetto milanese, ci raccontano dei fatti successi dal 1945 al 1960. E già, ma s'ero mi stes tuc in città, erano sempre pochi quei che potevano andare in vacanza, e la città era piena di milanesi che vivevano in genere in del suo quartier, anzi, in della sua via. Dove era tu scosso? La ca, l'osteria, i botteghe, vina per ogni genere, il latte, il prestinè, il cervelè, l'ufelè, il drughè, e la posteria che la vendeva un po' di tu scosso, e via in sci, e poi si conoscevano tutti, e infine giocavano in strada, anche se cominciava a diventare pericoloso per il traffico. E a sto proposito, che i milanesi fa conoscenza del Gran Bus e in tanti strade importanti, che sarebbe poi diventata la metropolitana, che le sarà poi inaugurata nel 64, ma in compenso si è anche cominciato a dismettere diverse linee di tram, comprese il famoso Gamba de Legno, che era attivo fino dal 1880, per la saposta ai filobus della circonvallazione esterna e a nuove linee d'autobus che in quegli anni sbattevano fera dei film spuzzolenti, in sci, come del resto, gli automobili, che sempre più sei gente se la poteva permettere. Nel progresso, caro mio, che con la tecnica e seguita da tanti robineuf e indubbiamente è che fa cambiare anche le abitudini. Da me pare che i co della gente in anche mo quei del 2000 anni fa. Qual volta funzionano bene, ma quei altra mal. Se ti metti piuttosto di politica di allora? Certo che il co della gente e anche di governante e cambiano con la velocità della tecnica. Ma se può mica negare che la politica italiana e anche europea in sti anni una roba buona l'anfada. E l'ete buon una gran roba, quella di Fagave 75 anni de pas. E speriamo che gli altri che ne siano mu. Ma per il resto di stupidate non fa tanti e indubbiamente hanno toccato anche a Milano. E quasi sempre per di danni. Visto che il governo di Roma le sembra stare distanti di problemi dell'economia e del sviluppo, con un'idea di Stato a metà tra il comunismo e la Gesa. E visto che praticamente l'Italia è stata divisa domani dai democristiani, che c'avevano i danesi americani, ma che più se ordine del Vaticano e dei comunisti, che c'avevano ordine e danni della Russia, che allora la si chiamava Unione Sovietica. E in sci i milanesi hanno dovuto fare quasi tutti scossi in te per loro, anche se una colpa che l'hanno anche loro, cioè quella di vorre minga interessarsi di politica, o forse deve essere minga buon, deve essere politica. In quegli anni lì, se ti domandavi ai figli che erano andati a finire la scuola, che mestiere volevano fare, quasi a nessuno veniva in mente gli uffici pubblici, e men che men la politica. E i sci, pian pian, seguitavano a essere magari sempre più se bravi a lavorare, a tirare su fabbriche e botteghe, a inventare di mestieri nuovi. Ma i leggi che facevano gli altri e chi a comandare erano sempre più se quei che venivano da lontano, tanto che in dei uffici pubblici di Milano ormai quasi tutti avvengono dalla bassa Italia. Ma per fortuna la forza dei milanesi da allora ed in che le riesci a fargli cresci stessi, anche perché se crescevo minga nun che era minga da danè, neanche per loro, politici, burocrati e compagnia bella. Scherz, canta, canta e va là a comando. Un'allegria obbligata, che tristezza. Oh! Se Dio vuole, da adesso siamo in quaresima, è finita con sto carnevale. Di, ma ti, te si sente bene? Benissimo, anzi, ma anche ancora a me. Mi non potevi più di maschere, feste, giochi, scherzi. Oh bella, mi sapevi, no, che sta tua vocazione masochista. Ma ti fa piacere soffrire. Le nostre pietate, le proprie no masochismo, mi vorrei domani un poco di logica, ma fammi capire. Ti pensi che ben sura. Il carnevale è nato come l'ultimo sciupetan momento di allegria prima della quaresima, del tempo di penitenza, dell'imitazione, dei sacrifici, una sorta di compensazione anticipata, in sci come la gran paciada pasquale la dà il via libera a tornare del divertimento, della gioia, almeno a tavola. Dunque, per avere il diritto a festeggiare il carnevale, bisognerebbe impegnarsi a rispettare con altrettanti impegni le restrizioni della Quaresima. Ma adesso, chi è che le fa? Se festeggia il Carneval, ma se ignora la Quaresima. E in sci, è troppo facile. E poi, che bisogna chiedere a dedicare un periodo determinato al Carneval? Chi ormai le Carneval sempre e dappertutto? Ma basta guardarsi in giro, per le strade. Basta leggere i giornali, guardare la televisione. Lì è una carnevalata continua. La gente che la usa, che la fa i gesti, che la attacca lì, che la conta sui suoi fatti, di gente mai visti e pseudo famosa, che gode una fase spiata al bus e dalla serratura, di personaggi con i pettinature e i vestiti improbabili. I più sei seri in quei scherzi a parte. Ma adesso mi ho capito. Mi sei sbagliato. Tite se no masochista, tite se tu ma un vecchio moralista bruntolone. Ma e sarà anche in scema le minga se. La verità è che mi trovi stupida l'allegria a comando, la festa obbligata. Mi a supporti no l'idea che in certi di e in certi posti se gada sta sua lega, come se deve per forza avere a di scherzare. Ma è una roba da giovane, ma è mica naturale. E avessi in cielo, già mo, a me piaceva poco quando si rifiù, ma mi capivi no, che gusta che fudeste andare in giro in mascherà. E poi, chi è che la di che a Carneval ogni scherzo al bar? Un scherzo stupido e fa il rabì sia a Carneval che in qualche sia momento dell'altro dell'anno. E insomma, a partire le rampatimenti già anche quando te sei ripiscinino. Beh, adesso, esageramente no. Mi divertivi mica troppo, ma era neanche un dramma. La situazione però è peggiorata andando innanzi con gli anni. È naturale, a diventare vecchio, ti te sei diventato più sei secca per te. No, cioè, il povero anche in sci, ma le no quel è il problema. E guai, è che conte il passato di anni, il Carnevale a Milano, è diventato più sei una roba pubblica e dunque si è diffuso. Una volta che era di fio in maschera e un qua scherzo con gli altri che di studenti dell'università, con la voglia di fare stupidate. Ormai da anni si è passato al Carnevale istituzionale. Le organizzare, pianificare, finanziare dal comune. Che manifestazioni, festeggiamenti, musica, canto, ballo, esibizioni. L'esaltazione dell'allegria obbligatoria e l'enna tristezza. Ma insomma, ti, se lei che te veri propone, personalmente mi sarei partire alla via, o perlomeno partire andare a una portata più se limitata. Fatta il ciacer, parli dei dolci, un para dei turtei, una piccola festa per i figli che cambia di fare. A pensare ben sura, l'unica roba che mi supporti di sto Carneval pubblico è la sfilata di carro organizzata dai oratori, con i figli in giro per la città, con adre, i preti, sudà e i suor crucià. Lur però la Quaresima la fanno sul serio. Anzi, a guardare i facci stravolti e alla fine del corteo, par che loro abbiano cominciato la penitenza il dì prima. Redigio.it e la storia continua.